Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi, grazie per essere in mia compagnia. Benvenuti ad una nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend. Oggi, anche questo sabato, in copertina c'è il Covid, che oggi declineremo dal punto di vista delle conseguenze, direi, emozionali. Il disagio emotivo e mentale, lo sappiamo, lo stiamo ripetendo, stiamo cercando di fare rete, di parlarne, di creare occasioni di confronto. Perché? Perché il disagio emotivo e mentale corre veloce, come se non più dello stesso virus. A farne le spese sono le fasce più fragili della nostra società. Chi sono? Sono i nostri figli, gli adolescenti. Ne parliamo oggi, torniamo a parlarne con il professor Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'ospedale Fate Bene Fratelli Sacco di Milano. Professore, buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori. E
intanto questo è un tema che ci sta molto a cuore, perché da mesi stiamo lavorando, devo dire anche dalla prima ondata, sul peso che questa pandemia ha sul nostro equilibrio emotivo. Non dobbiamo trascurarlo, non dobbiamo assolutamente vergognarci di parlarne, siamo tutti schiacciati. E mi occuperei della prima e della seconda adolescenza. C'è molta differenza, lo sappiamo bene, tra un ragazzo di 14 anni e un ragazzo di 18. Solo 4 anni, due mondi diversi.
Siamo di fronte proprio a due mondi che sono separati da quello che la fisiologia ci insegna a essere la maturazione del sistema nervoso centrale. E i più giovani, quelli dai 14 ai 18, che sono in piena fase di maturazione, soffrono di questa perdita della scuola, perdita delle capacità di amicizia, la capacità di fare nuove esperienze, di acquisire competenze, e manifestano questa sofferenza non solo attraverso questa crescita di ansietà e di panico, ma soprattutto con una aumentata impulsività, cioè un'aumentata disregolazione emotiva, e che può portare in alcune situazioni anche ad un aumento dei gesti di come tagliarsi o come fare aumentare di più dei comportamenti molto a rischio. Sentono in maniera molto forte l'attrazione nei confronti della vita sociale, quindi mettono in atto anche a volte comportamenti molto poco prudenziali. Abbiamo poi l'altra fascia, quella dai 18 ai 24, che anch'essi scuola, università, ma soprattutto prospettive di futuro, costruzione della propria capacità di progettarsi, e anch'essi, nonostante questa sia una fase della vita che vede normalmente una grande capacità di adattamento, anche di sapere affrontare situazioni sfavorevoli, questo lungo periodo di pandemia li sta profondamente logorando. E li sta logorando in che cosa? Nel aumentare il senso di sfiducia nelle proprie capacità, di sentire che anche la propria possibilità di concentrazione, di gestione di sentimenti di tristezza e dello stress sono nettamente aumentati e si sentono schiacciati. Cioè è un anno che queste categorie di persone, come giustamente ha ricordato, che sono più fragili, ancor più se nel genere femminile, perché dobbiamo ricordare che è quello che ha anche manifestato una maggiore sintomatologia emotiva, hanno completamente perso, ed è un anno che non viene restituito, anche se possiamo dare, come dire, delle raccomandazioni
allo stress. Professore, di questo abbiamo bisogno: raccomandazioni, aiuti, consigli per i genitori. Proviamo anche a dare delle indicazioni. C'è qualche giovane probabilmente che ci sta ascoltando, oppure i genitori possono trasferire ai figli i suoi consigli. Professore, che cosa si può fare? Soprattutto, quali sono i campanelli d'allarme da non sottovalutare?
Beh, Sicuramente uno, l'abbiamo detto, è l'impulsività, quindi l'intensità della reazione emotiva. L'aspetto dell'impulsività poi si manifesta anche in una facilissima irascibilità, irritabilità, interruzione del dialogo, oltre poi alla manifestazione di vera e propria insofferenza o di, dall'altro lato, di completa chiusura e di clausura nella propria stanza. Ma ciò che è importante è per tutti, sia per i genitori che per i figli, da un lato identificare quelle che sono le normali reazioni emotive. Dobbiamo incominciare a parlare delle emozioni che proviamo, dircelo come si chiamano, però dall'altro è impegnarsi nel dialogo, nello scambio. E poi quello che ricordiamo sempre, quello di mantenere stili di vita e contatti sociali con i nostri digital media appropriati, ma anche evitare il fumo. L'alcol, è aumentato il consumo di alcol tra gli adolescenti in maniera importante in questo periodo, utilizzo di altre sostanze stupefacenti, e quello che dall'altro dobbiamo ricordare è che dobbiamo sostenere anche i genitori a vigilare sulla salute mentale dei propri figli, cioè quindi riuscire ad essere vicino e anche riuscire ad essere vicino nelle fonti di informazioni che vanno a cercare e di aiutarli a non avere un eccesso di informazioni che spesso non sono corrette, e soprattutto non superare quelle fatidiche 3 ore che sono l'esposizione ai media, che dopo quell'orario incominciano a dare disturbi anche importanti, certo, del sonno.
Professore Mencacci, quindi i genitori dovrebbero tornare a parlare di emozioni con i loro figli?
Sì. Proprio questo, cioè parlare di emozioni e soprattutto imparare delle strategie per la propria regolazione emotiva. Cioè è fondamentale comprendere l'intensità, la durata delle nostre reazioni, perché questo veramente ci consente di trovare soluzioni funzionali, ma soprattutto dobbiamo riaprire una rete collaborativa diretta anche attraverso il digitale, che coinvolga apposta genitori, insegnanti, pediatri, volontari delle comunità. Cioè,
certo.
E in questo senso la rete collaborativa, i genitori sono lasciati soli, anche i genitori devono vigilare sulla loro salute mentale.
Ecco, professor Mencacci, è un momento in questo in cui tutti ci sentiamo fragili. Le dimissioni di Prandelli, ad esempio, che cioè una persona che nella vita ha lavorato e ha sempre fatto squadra, che si ritira e ammette ora mi devo ritrovare. Sicuramente ha fatto riflettere tutti noi.
Proprio così, Prandelli ci ha portato un lato di umanità sofferente, ci dice ancora una volta quanto pesa la solitudine, anche la solitudine, pur essendo un uomo che mi risulta di grandissima capacità comunicativa, ma quando scende l'ombra dentro, che significa quando scende la perdita di motivazione, di prospettiva del futuro, perché la persona si sente logorata, esausta, bene, ci troviamo di fronte, lo possiamo chiamare in tanti modi, questo non lo so, ma so che la solitudine sicuramente apre le porte a quello che più frequentemente riconosciamo e chiamiamo come depressione, e che è proprio la perdita della motivazione di perseguire, certo, piacere e lo scopo che ci eravamo prefissi, e sentirsi inadeguati ad andare avanti.
Professor Mencacci, grazie. Io chiedo naturalmente, invito i genitori, gli ascoltatori di Obiettivo Salute a scriverci, obiettivosalute@radio24.it. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, ritorniamo insieme, intanto sentite che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, poi noi ritorniamo insieme, vi racconto un bellissimo progetto dedicato proprio ai bambini per farli sentire meno soli, e poi ci occuperemo dell'altro lato della medaglia, mi piace chiamarlo così. Abbiamo individuato gli adolescenti come una categoria fragile che più avverte questo peso emotivo del Covid, della pandemia. Ci vogliamo occupare anche naturalmente dei nostri anziani. Vi aspetto, non mancate.
Strade in diretta.
Di nuovo una buona giornata, voi che siete all'ascolto. A causa di un incidente si registrano code sulla 1 Milano-Napoli all'altezza di Frosinone in direzione Napoli. Sempre sulla 1 è segnalato un incendio allo svincolo di Santa Maria Capo Avetere in entrata in direzione Napoli. Si raccomanda prudenza alla guida. Prima di salutarvi vi anticipiamo che dalle 22.30 di questa sera alle 4.45 di domani mattina all'interno del traforo del Frejus siamo in Piemonte si viaggerà senso unico alternato per lavori. È tutto anche per questo appuntamento, ci risentiamo più tardi.
Obiettivo salute weekend.
Sono tornata, come promesso, affrontiamo oggi un tema che ci sta particolarmente a cuore. Stiamo parlando del disagio emotivo che impatta sugli adolescenti, parleremo anche del peso che ha per i nostri anziani, ma vogliamo anche raccontarvi un progetto che è dedicato ai più piccoli. È un progetto bellissimo, è un progetto che attraverso una app vuole aiutare i bambini più piccoli a sostenere il peso psicologico della pandemia. In linea con noi per raccontarcelo la dottoressa Silvia Scelsi, responsabile del Dipartimento delle Professioni Sanitarie dell'Ospedale Gaslini di Genova. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
Dottoressa, qua parliamo di un progetto che unisce niente poco di meno che l'Agenzia Spaziale Europea, l'ospedale Giannina Gaslini di Genova, ed è dedicato, come anticipato, ai più piccoli.
Questo progetto nasce da un altro progetto che il Gaslini all'inizio della pandemia ha messo in campo per essere vicino ai bambini, ai propri bambini, ma ai bambini in generale, che si chiamava Ciao come stai?
Sì.
Ed era un portale sul sito in cui potevano lasciare le loro esperienze, disegni, eccetera. Abbiamo raccolto più di 3.000 questionari, esperienze, racconti e ci siamo resi conto di questo disagio. Insieme con un'azienda specializzata che si chiama Ipex, che costruisce questo tipo di giochi interattivi,
sì,
modelli interattivi, abbiamo partecipato al bando dell'Agenzia Europea Spaziale, l'ESA, e abbiamo vinto.
Ma bravi, che altri, bello,
sì,
sono proprio contenta, è un progetto bellissimo.
È un progetto che abbiamo finalizzato, noi mettendo i contenuti, chiaramente Ipex mettendo la tecnologia, per cui abbiamo realizzato questo gioco che sarà scaricabile gratuitamente a partire dal 4 di aprile, quindi per Pasqua, su tutti.
È una bella sorpresa.
Esatto, è una bella sorpresa nell'uovo, e il gioco parte proprio da questo particolare punto d'osservazione che abbiamo avuto per aiutare bambini e famiglie, soprattutto i bambini, a vivere questo periodo così particolare in cui si sono interrotte le loro routine, non c'è la scuola, non ci sono gli amichetti,
certo,
e soprattutto c'è un eccesso di informazioni sia attraverso la televisione che l'internet, molto spesso informazioni erogate con delle modalità, tant'è che i bambini in questo loro raccontare la pandemia hanno spesso raccontato vissuti di guerra. Quindi attraverso questo gioco li aiutiamo a coinvolgendoli in prima persona. Il gioco consente di scegliere il personaggio, quindi di immedesimarsi, e li aiutiamo ad avere una comunicazione comprensibile rispetto al problema pandemia, quindi a dominare l'informazione, in qualche modo a farla propria, e attraverso il gioco anche ad incoraggiarli ad apprendere regole di comportamento coerenti per la protezione della propria salute e della salute dei propri cari, comportamenti diciamo più idonei, e anche a dominare la paura attraverso la consapevolezza. Nel gioco si vince sempre,
questo mi è piaciuto molto.
Si vince sempre, è un gioco in cui si vince.
Bello.
Si arriva in fondo, ci sono vari livelli, il bambino sceglie appunto il personaggio, ci sono 16 inizi diversi, quindi il bambino può scegliere, è veramente adattato, il bambino si configura il gioco come vuole facendo delle banali scelte, e alla fine del gioco fa una progressione nella quale chiaramente riceve le risposte alle proprie domande a seconda di come costruisce la storia. Quindi il bambino si costruisce la storia guidato all'interno del gioco per appunto dominare l'ansia, regolarizzare le informazioni.
Quindi,
e alla fine
l'obiettivo è duplice, insomma, perché il bambino assorbe le informazioni
giocando,
e questo perché con il gioco si diventa grandi e attraverso il gioco si impara, ma al tempo stesso anche riesce ad affrontare le sue paure.
Le sue paure, con un'esperienza appunto personalizzata attraverso questa tecnologia messa che Ipex utilizza. Il bambino entra in un gioco interattivo in cui c'è questo piccolo personaggio, Spacey.
Che le sa tutte, Spacey, è un supereroe.
È un supereroe che viene da un altro pianeta dove ha già affrontato il problema pandemia, e che lo guida e lo aiuta a risolvere, a rispondere alle sue domande. Soprattutto alla fine del gioco, se volessero, c'è un link che porta sul sito del Gaslini, dove c'è un'area dedicata, ci sono le indicazioni per avere informazioni anche per i genitori, semmai più di dettaglio, più costruite.
Grazie, grazie per questo splendido lavoro, grazie.
Grazie a voi.
Complimenti.
Sì, e arrivederci.
Buon gioco, dottoressa Scelsi. Vogliamo occuparci, io chiamo, definita l'altra faccia della medaglia, vogliamo parlare anche dei nostri anziani? In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Renzo Rozzini, buongiorno, della Poliambulanza di Brescia, direttore del Dipartimento Geriatrico dell'Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza di Brescia. Ma lei gli anziani li frequenta, li conosce, li cura, ha raccolto tante belle storie che vorrei condividere con i nostri ascoltatori.
Sì, è vero questo, sono le persone che hanno maggiormente pagato la pandemia in termini proprio di vite perse. Teniamo conto che degli oltre 100.000 persone che sono morte in Italia, più del 50% hanno un'età superiore agli 80 anni, quindi è stato un prezzo elevatissimo che gli anziani hanno dovuto pagare, anche se ultimamente, nell'ultima diciamo ondata, il prezzo è inferiore, perché le strutture ospedaliere, i medici da un lato e l'organizzazione in generale hanno permesso di salvare molte più vite umane. E comunque i comportamenti, le risposte che sono state date alla pandemia sono state diverse, e con una prevalenza di risposte positive, come se l'allenamento alla vita che le persone ultra ottantenni, ultra novantenni o ultra 75enni avesse conferito loro una maggior capacità di rispondere alle avversità. Quindi potremmo dire che sono diventati esperti di come vivere i momenti difficili. Tuttavia questa pericolo si è sposato con l'attitudine generale delle persone che sanno che hanno non infiniti anni davanti, verso le condizioni più semplici, e hanno saputo, almeno dagli studi che abbiamo letto, saputo godere maggiormente delle piccole cose, anche delle minime cose che in questa situazione di pandemia hanno potuto godere. Ci sono alcune persone che non potendo godere ad esempio della primavera, lo scorso anno la primavera non è stata per niente goduta, soprattutto Brescia, Bergamo, e soprattutto dopo i lockdown molto duri che ci sono stati lo scorso anno, e quindi hanno potuto godere della primavera, che rappresenta per tutte le persone un modo per respirare, un modo per fare prospettiva, il mondo, la natura nascente. Hanno goduto la capacità di crearsi dei piccoli giardini domestici, dei fiori domestici, che da far crescere più di prima, oppure curare maggiormente la vita domestica con rispolverando, questi sono racconti che ho raccolto le stoviglie migliori piuttosto che avere degli animali in casa come uccelli colorati, cocoriti, canarini, e cosa che prima non pensavano neanche in momento
sono,
di poter
hanno
avere.
Dimostrato una grande resilienza. Dottor Rozzini, in apertura abbiamo parlato del disagio emotivo degli adolescenti. Io ho chiesto al suo collega, al professor Mencacci, di dare a noi genitori, a noi adulti, un suggerimento per sostenere, aiutare i ragazzi. A lei faccio una domanda simile, ma cambiamo, perché noi adulti siamo, chi come me ha la fortuna di avere ancora un genitore o entrambi i genitori, siamo comunque preoccupati per i nostri genitori anziani. Spiamo un po', no? Le loro mosse, sentiamo il tono della voce quando gli telefoniamo per capire se sono su di morale, siamo preoccupati dal primo colpetto di tosse. Adesso per fortuna la vaccinazione li proteggerà, ma insomma la campagna deve decollare e non tutti gli anziani sono vaccinati e hanno ricevuto entrambe le dosi. Quali consigli si sente di dare ad un figlio che ha un genitore anziano per apprendere da lui, ma anche per sostenerlo, perché gli anziani vanno anche coccolati e ringraziati sempre?
Allora, quello che posso dire io è che il livello di benessere o di l'umore, lo star bene per una persona, specie se di sesso femminile, è legato alle relazioni. Quando c'è un dissapore domestico, quando c'è una relazione alterata con i figli o all'interno della famiglia in generale, chi ne soffre di più di solito sono le donne, e questo è il principale marcatore di benessere. I maschi soffrono anche un po' degli acciacchi, sono un po' più piagnoni, diciamo.
Lo dice lei, Lo dice
sì,
lei.
Ma no, è vero che è così, mentre una donna gode maggiormente della bontà delle relazioni. Quindi la prima cosa a cui dobbiamo prestare attenzione è le relazioni. Le relazioni che devono essere bionivoche, e questo è invece un rimprovero che faccio alle persone di età più avanzata, che di solito forse
aspettano,
perché sono diventati più, tutti noi siamo diventati più suscettibili ultimamente, ma particolarmente credo gli anziani aspettano sempre di essere chiamati, mentre come abbiamo detto altre volte bisogna essere proattivi, le chiamate bisogna farle partire, se non possiamo incontrare fisicamente altre persone almeno
chiamiamo.
5 telefonate al giorno dobbiamo farle, e telefonare i figli, chiedere come stanno, telefonare i nipoti, perché le relazioni si devono essere mantenute.
E noi figli che cosa dobbiamo fare per i nostri?
E noi telefonare anche, condividere le piccole cose. Teniamo conto che in età avanzata non sono più i grandi progetti che interessano, ma sono le cose che hanno un alto valore emotivo, le piccole cose, le cose che danno piacere. Quindi far partecipare dei successi non delle persone, cioè della nostra famiglia, dei ragazzi, delle ragazze, delle nostre figlie, i nostri genitori o agli anziani in generale, è un modo per portare...
È un nutrimento, un integratore meraviglioso. Raccontiamo che cosa stanno facendo i nipoti, che cosa abbiamo fatto noi nella giornata. Stiamo vicini. Dottor Rozzini, grazie per essere stato con noi, vicino a noi anche con i suoi consigli e racconto delle sue storie. Buona giornata, buon lavoro, a presto.
Vi do un caro saluto a tutti.
Noi ci fermiamo e io vi saluto, c'è Gianmarco Ferronato in regia alla parte tecnica, come sempre Laura Vanossi in assistenza in redazione. Che cosa devo dirvi? È che mi piacerebbe rincontrarvi domani alle 12 alla Bufala in Tavola. Se ci state, io ci sarò, vi aspetto. Buona giornata.